Grazie a voi e buongiorno a tutti. Dopo una presentazione così bella, spero di non rovinare le cose che sono state dette per iniziare questo momento di ascolto. Parto così, col ringraziarvi dell'occasione perché, visto che dovevo venire qui oggi pomeriggio, mi sono preso l'unica mattina libera che avevo nel calendario in questo avvento, che era questa, e mi sono preparato a stare qui con voi oggi facendomi un giro in centro, mi sono confessato in Duomo. Ho fatto un giro tra le bancarelle del centro, ho resistito a qualsiasi tipo di acquisto perché il voto di povertà mi educa un po' a essere sobrio negli acquisti, quindi non ho. E poi sono andato a mangiare dai miei confratelli in Viale Piave, dove ho avuto l'occasione di visitare un mio professore, ex professore, che ora è molto malato, e quindi sono stato con lui a pranzo e poi eccomi qui. E mentre giravo questa mattina, così per le luci, i colori di Milano, pronta al Natale, mi ricongiungevo un po' con quello spirito natalizio, no, che credo un po' tutti avevamo da piccoli e poi progressivamente abbiamo perso, no? Mi riferisco a quando pensavamo ancora che esisteva Babbo Natale o Gesù Bambino. E il Natale era un momento molto speciale, no? Perché sembrava che la vita potesse essere, almeno per qualche momento, no, una festa piena di armonia, di doni, di dolci, insomma di quelle cose che arricchiscono il Natale. Poi siamo cresciuti e questa magia, penso, no? Spero, anzi non penso, spero che si sia infranta, no? Sia andata un po' in cantina. Eppure, ecco, pensavo che lo scopo di un ritiro, in fondo, è quello di provare a ricacciare la mano dentro il nostro cuore per pescare un po' di quella magia che in realtà non era un'illusione, era la percezione che si ha quando si è piccoli, quando si è un po' innocenti, no? Del meglio che la vita porta con sé. E che ogni avvento, ogni Natale dovrebbe, come dire, avere la pazienza un pochettino di rimettere a fuoco, con gli occhi da adulti. Sapete che Gesù nel Vangelo dice che non bisogna rimanere bambini, ma bisogna diventarlo. Quindi credo che la nostra grande responsabilità, noi poi che abbiamo dei compiti un po' educativi, sia quella di crescere, ecco, fino a questa statura che Gesù indica come la maturità umana piena, no? Cioè quella in cui non si rimane infantili, ma si diventa piccoli col passare del tempo, no? Quindi quello che mi auguro che riusciamo a fare in questa mezz'ora è provare a prenderci un po' questa parte migliore, no, che c'è in noi, quella che quando si confronta con il Vangelo, con quello che la nostra rivelazione ci ha trasmesso, prova una sorta di brivido, di nostalgia, perché si accorge che c'è qualcosa di profondamente vero che rischiamo di farci sfuggire se non ci fermiamo un attimo a pensare e a pregare, come oggi avete occasione di fare. Allora, quali personaggi vorrei staccare dai muri, dalle nicchie e portare davanti ai vostri occhi? Due figure particolari, brevemente quella di Giovanni il Battista, che è il nostro grande torturatore nel tempo di avvento, ammettiamolo pure, nel tempo di avvento c'è sempre questa figura, no, che la domenica, anche nei giorni feriali, ci accompagna in un modo non sempre immediato, ma soprattutto quella di Maria, su cui ci soffermiamo di più, infatti è il Vangelo che abbiamo appena proclamato. Perché Giovanni e Maria? Perché in realtà nella coscienza antica loro due erano le due grandi porte che aprivano l'avventura dell'incarnazione. Nell'abside delle chiese antiche, attorno al Cristo Pantocrator, se ricorderete un po', qualche professore di arte ci sarà, non c'erano Giuseppe e Maria, ma c'erano Giovanni e Maria. Cioè, nella coscienza antica, le figure teologiche più importanti, cioè quelle che hanno permesso a Dio di entrare nella storia, sono state Giovanni e Maria. Non ce ne voglia Giuseppe, di cui ho una stima infinita, però oggi dobbiamo riflettere su perché nella tradizione della Chiesa sembrano essere addirittura più importanti, no, due figure che non erano sposi, eppure hanno contribuito in modo così molto solidale, molto alleato, alla possibilità che il Verbo prendesse dimora tra di noi. Allora, il fatto che non fossero una famiglia così convenzionale spero che dia speranza a tutti noi. Io faccio parte di una famiglia poco convenzionale, siamo tutti uomini che viviamo insieme. Non so se voi siete tutte famiglie perfette o famiglie in qualche modo sopravvissute alla fatica, no, di stare insieme, di volersi bene. Però questa è la prima speranza che dovremmo ritrovare a Natale, no? Proprio per rompere l'incanto del Natale così da film o da pubblicità, no? Cioè dove la felicità avviene quando non si rompono le relazioni, quando non si rompe niente, insomma. Che è quella situazione ideale che poi nella realtà non c'è mai, quindi non ci interessa quel tipo di felicità. La felicità che ci interessa è quella dove, così come siamo, così come ci è capitato di essere, Dio riesce a irrompere in noi. E ecco, gli absidi delle chiese antiche sembravano dirci innanzitutto questo, cioè non pensate di trovare qui il dato naturale. Dio non è venuto a canonizzare la natura, ma ad annunciare un'economia nuova dove chiunque può trovare speranza lì dove si trova, per cui io spero di poter leggere in qualche modo i testi e le figure evangeliche cercando di sprigionare una speranza che possa potenzialmente arrivare a chiunque è qui in questa sala a cercare conforto nel Natale del Signore. Perché Giovanni e Maria? Iniziamo con perché Giovanni. Giovanni è la figura indispensabile dell'Avvento e anche quindi del mistero dell'Incarnazione perché in due parole, è l'uomo che ci ricorda quanto sia fondamentale il desiderio. Ora vi ricordo chi è Giovanni, è questo personaggio stranissimo, tipo cavernicolo che si trova ai bordi del fiume Giordano, quindi fuori dalle città, che protesta e dice: "Niente, non siamo ancora felici, non va bene, chi è d'accordo con me venga." E tutti andavano da lui. Segno che era semplicemente la persona più sincera della sua epoca. Cioè, era quella che invece che far finta, no, brindisi, sorrisi forzati, diceva: "C'è qualcosa che non va, ma il Signore sicuramente verrà ad aggiungere, a mettere quello che noi non siamo stati capaci di mettere." Capite? Questo era il fascino. Era come l'uomo autentico, l'uomo che non fa finta che la vita sia una bella passeggiata, che va tutto bene, che c'è solo da sorridere. È l'uomo che aveva il coraggio di dire: "C'è qualche peccatore tra di voi? Ecco, venite con me perché ci mettiamo in un luogo simbolico, il deserto, a protestare, a dire con la nostra vita che sicuramente devono arrivare i rinforzi, se no noi, così come siamo, non ce la possiamo fare a fare il Natale." E infatti si mette su un luogo che è simbolico per Israele, perché sapete che il Giordano è quel fiume che Israele attraversa la prima volta quando esce dall'Egitto e entra nella terra promessa. Ma poi attraversa di nuovo quando va in esilio, gli Assiri, i Babilonesi, e poi ci deve tornare per ricostruire tutto. Quindi è un luogo traumatico, il Giordano, è il luogo delle ferite, quelle cucite, quelle ancora aperte. Ed è lì che va Giovanni. Vedete, non va, adesso con tutto il rispetto, in Piazza del Duomo, va in una periferia, a dire: è proprio lì dove i conti non tornano che noi dobbiamo attendere il Signore, non dove facciamo finta che sia tutto ok, ma dove noi realmente abbiamo ancora qualche sentiero interrotto, qualche lacrima che scende e sale. E paradossalmente tutti andavano da lui perché questo è il più grande desiderio che noi abbiamo, cioè che possa arrivare la libertà, la liberazione, la giustizia, la pienezza. In questo, capite, da piccoli credo avevamo ragione, nel desiderare. Che è la cosa che poi col tempo, no, è una curva che scende sempre di più. Il nostro desiderio si fiacca, si spezza, a volte muore, a volte può risorgere. E noi tutta la vita siamo costretti a chiederci, no, se il nostro desiderio è ormai defunto, se siamo ormai cinici, siamo rassegnati. Cioè scrivere la letterina con i doni, guardate che non era proprio sciocca come cosa, perché vi farei una domanda a bruciapelo. Questo Natale, cosa abbiamo il coraggio di chiedere? Che il Signore ci possa donare. Sentite il bambino che fa fatica a esprimersi. Cioè, questo è l'adulto che fa fatica a crescere. È l'adulto che non ha più magari desideri. È rassegnato, è disincantato, è disilluso. Questo è il nostro primo nemico. È il nemico che Giovanni Battista prende sul serio e dice a tutti: "Non crediamoci al piccolo depresso che c'è in noi, usciamo dai nostri appartamenti, dalle nostre case e mettiamoci sotto le stelle, a cielo aperto, a dire il Signore verrà." Sapete perché vi dico questo? Perché appunto vivo in una casa formativa dove abbiamo tante cose, tante liturgie, no? E io, mentre cerco di trasmettere alle giovani generazioni, no, le cose che noi crediamo, che noi facciamo, o ne sono convinto io oppure me ne vado, non riesco a gestire, no, questo sdoppiamento. Allora, nel tempo del Natale, no, quando io educo, che ne so, la liturgia, i miei studenti, no, li insegno a cantare canti un po' di avvento in cui si dice Maranatà, vieni Signore, ecco, o c'è un minimo di fiducia che queste parole abbiano un senso oppure è inutile cantarle. E tante volte, no, nelle nostre liturgie ci accorgiamo che veniamo smascherati. Cioè diciamo cose che magari non crediamo nel cuore, diciamo parole vuote e non serve a niente. Invece il tempo dell'Avvento è come se fossimo in un cammino di logopedia, in cui dobbiamo ricominciare a dire le cose che possiamo dire, vieni Signore, provando a crederci, provando a credere che non stiamo facendo una filastrocca, ma che stiamo esprimendo il nostro desiderio con il quale ci siamo magari distaccati. Ecco, Giovanni è questo, è l'uomo che protesta contro la rassegnazione, contro il senso di nulla e di fatica che ci attanaglia tutti. E per fare questo, dico un'ultima cosa di Giovanni, mi piace molto ricordarvi quell'incontro tra Giovanni e le autorità da Gerusalemme, no, che vengono mandate a interrogarlo, perché quando c'è uno un po' carismatico, ogni sistema religioso cerca di neutralizzarlo, no? Cerca di andare a prenderlo e sequestrarlo. E quindi vanno da Giovanni e gli chiedono: ma tu chi sei? Che vuol dire chi ti credi di essere? No? E allora gli dicono: sei un profeta? E lui dice: no. Sei Elia? No. Sei il Cristo? No. Ecco, questa serie di no che Giovanni dà nel momento in cui viene interrogato, credo che siano il segreto di Giovanni. Cioè, come ha fatto Giovanni a diventare un uomo così radioso, così luminoso da contagiare di speranza tutta una regione? Non identificandosi mai con quello che diventava. Penso che questo sia il segreto per tenere vivo il desiderio. Cioè, fare una cosa, anche magari bella oppure brutta, e voltare subito pagina. Cioè, non credere che noi siamo quella cosa che stiamo facendo, cioè che siamo solo quello. Continuare a rinnovare subito la speranza di qualcosa di più grande. È come sbarazzarsi di ogni profilo ogni volta che siamo costretti ad aprirne uno, che è una grande fatica, ammettiamolo. Mantenere vivi i profili sui social o nel mondo del lavoro è una grande fatica che tutti dobbiamo fare, no? Ecco, dovremmo come stracciarli nel momento stesso in cui li creiamo. Così faceva Giovanni. Cioè Giovanni faceva una profezia, diceva una cosa, poi se ne dimenticava. Questo credo che è l'allenamento a continuare a tenere vivo il desiderio. Cioè non sedersi mai, non accontentarsi mai di nessuna poltrona, di nessun titolo, di nessuna cosa che abbiamo acquisito. Perché ogni cosa è soltanto un punto di ricominciamento per qualcos'altro. È una bella fatica. Però è quello che si fa per esempio in montagna. Se tu ti fermi a scattare foto al primo belvedere in montagna, quando ci arrivi? In cima. Infatti, tante volte facciamo così, no? Appena vedi un rifugio, ordini i pizzoccheri ed è finito tutto. E la meta non la raggiungi più. E tante volte facciamo così nella vita. Giovanni dice no, no, no. Quindi ecco, abituarsi. E questa è un'altra cosa che facciamo da piccoli. Vi ricordate? Il no da piccoli? No, no. Questo è il grande ritornello dell'infanzia. Ci avevamo ragione. Cioè, quando non è infantile, il no è necessario. Perché è l'unica particella che riapre il gioco, che dice no, non basta questo, dobbiamo rimetterci in cammino, rimetterci in marcia. Quindi, ecco, Giovanni era fondamentale, ripeto, perché in avvento ci deve ricostruire il desiderio, capite? È come il gastroprotettore, non so, è il Gaviscon necessario, tanto per il pantoprazolo che ci serve per non arrivare a Natale con l'acidità di illusione che tante volte ci capita. O è il recipiente dove poi viene messo il dono. La figura di Maria che ora guardiamo, senza il recipiente creato dal desiderio, a volte non serve niente, come tante volte noi abbiamo fatto riferimento a Maria in un modo così, un po' vaporoso. E mi viene da dire anche, forse questo è anche lo sguardo che la Chiesa ha avuto verso la donna, visto che ora questo tema è molto forte. Cioè abbiamo sempre messo Maria molto in alto per neutralizzarla in fondo, cioè per impedire al femminile che c'è in lei di essere una profezia per la Chiesa. Capite? Senza un bel recipiente, anche quello che Maria è come se si perde. È un liquido preziosissimo che però non riempie il calice. Anzi, ecco, mi serve ora. Quindi guardiamo ora l'esperienza di Maria, che è la figura che insieme a Giovanni ci permette di celebrare il Natale, perché dopo il desiderio che cosa c'è? Il dono di Dio. E Maria ne ha fatto esperienza. Quindi proviamo a guardare a come lei ha vissuto, in particolare riflettendo sulla scena dell'Annunciazione. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio, qui vi rileggo alcuni passi del testo, in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Allora, proviamo a prendere quello che è successo a Maria come un paradigma che può... cioè, tirate fuori, ecco, il bambino che c'è in voi. Proviamo a credere che stiamo davanti a un Dio che non è che... ogni tanto fa delle cose speciali con qualcuno, fa così con tutti, altrimenti è tempo sprecato quello che stiamo usando adesso. Cioè, se noi non crediamo, almeno tanto così, un cicinin, che quello che è successo a Maria è quello che sta succedendo anche a noi, non ci serve a niente leggere il Vangelo. Ok, quindi, please, provate ad ascoltare l'Annunciazione come un testo, un'esperienza che getta una luce su quello che anche noi stiamo vivendo, anche se stiamo addormentati, stanchi, rassegnati, quello che vogliamo. Dio a tutti che cosa fa? Ci manda un annuncio buono, un annuncio di bene. Maria ci svela come si fa ad afferrare questo raggio di luce che c'è sempre, ma noi non ce ne accorgiamo. La prima cosa interessante nel testo dell'Annunciazione è che l'angelo viene mandato in una situazione che è già tutta ben definita, alla vigilia di un matrimonio. Quindi con una storia già ben caratterizzata, scritta, definita. Ecco, questa è la prima sorpresa dell'Annunciazione. Noi crediamo, no? Anche pensate un po' quando facciamo i momenti di preghiera, o anche di ritiro, no? Avete visto adesso improvvisamente che bel clima di silenzio si è venuto a creare, no? Perché noi abbiamo questa immaginazione, no? Che quando arriva Dio è un po' come quando molti secoli fa arrivava la maestra in classe, no? Tutti sull'attenti, tutti in piedi, non penso che succeda più niente del genere oggi, no? Però l'idea è... se arriva Dio, io devo essere come una specie di situazione perfetta, intonsa, bianca, come un foglio da scrivere, no? Niente del genere c'è nell'Annunciazione. La storia di Maria e Giuseppe è già un foglio scritto. Dio non ha bisogno della nostra verginità intesa come una situazione bianca, pura, perfetta, ideale per parlarci. A Dio bastiamo noi, così come siamo. In qualsiasi situazione ci troviamo. Tanto vedete che c'è una grande fantasia poi Dio di sparigliare le carte. Quindi poi lui sa cosa proporci. E infatti vorrei che riflettessimo su questa nota che c'è, no? A una vergine e ci chiedessimo alla nostra veneranda età. Ma che cosa vuol dire per noi essere vergini? Cioè cosa può voler dire per noi oggi confrontarci con la verginità di Maria? Di solito della verginità abbiamo tutti nel nostro dizionario online, qui in testa, una definizione al negativo. Una vergine o un vergine è una che non ha ancora. Puntini, puntini. Giusto? Questa è la definizione più comune, no? Provate a girare la moneta. Una vergine è una che sta per. Puntini, puntini. È la stessa definizione. In mezzo c'è soltanto l'atto tra le due facce della medaglia, però cambia tutta l'impostazione. Cioè se io imposto il viaggio, il navigatore, no? Se scrivo su Google Maps non devo puntini puntini, io imposto tutta una vita, come dire, in difensiva, in preservazione, nel cercare di evitare i danni. Sapete che questi sono i giorni delle confessioni natalizie. Vi svelo quello che posso svelare, no, di un frate che sta in confessionale un po' di ore al giorno. un ritornello delle confessioni natalizie: padre, io non ho fatto male a nessuno. E di solito, complimenti, questo è già un buon traguardo. Poi, cioè, spesso la confessione si ferma qui, capite? Cioè nell'evitare il male, nell'evitare i guai, che è un modo di intendere anche la verginità, ma anche la vita cristiana. Cioè vivere sempre al di qua della linea dove poi ci sono tutti i problemi, le complicazioni, e quindi cercare, no, di non sbavare, di non uscire dalle righe. Ma la verginità di Maria, come scopriremo, non è per niente questa. È una voglia di vivere, a tal punto che non appena una capocchia di spillo ti raggiunge, viene fuori tutto il desiderio che tu hai. Per questo era importante Giovanni, capite? Cioè, se noi non abbiamo il desiderio, di cui Giovanni e Maria sono testimoni, noi siamo come un palloncino vuoto, floscio. È ovvio che non succede niente quando un palloncino vuoto viene perforato da uno spillo. Non accade nulla, non esce né aria, né acqua, né niente. Invece Maria è come se fosse, capite, un palloncino pieno, pieno di attesa, pieno di desiderio. Quindi proviamo a ripensare, visto che la verginità per tutti ormai, da un punto di vista magari biologico, è una questione, è così, negli scaffali, no, della nostra storia. Invece guardiamola in senso spirituale. La verginità ci sta davanti, non dietro. Pensate che c'è una mistica che io amo molto, che si chiama Simone Weil, che dice che quando noi preghiamo dovremmo credere che il futuro è vergine e intatto, altrimenti non stiamo pregando. Lei era una un po' radical, eh? Però l'intuizione è molto bella. Cioè la verginità è semplicemente lo sguardo che dovremmo avere verso il futuro. O crediamo che tutto può succedere, o se no abbiamo smesso di credere. Stiamo semplicemente facendo i conti, il bilancio. Ecco, Maria è una vergine nel senso che ha conservato questa speranza, che tutto possa ancora succedere, che il Signore possa venire, quello che diceva Giovanni nel deserto, e quindi che le cose possano rifiorire di nuovo. Oh, sapete che giorno è oggi? Il solstizio d'inverno, giusto? E sapete che giorno è? È il giorno in cui le giornate ricominciano ad allungarsi. Proprio nel giorno in cui inizia l'inverno. E c'è un altro paradosso, che oggi fa un sacco caldo, però di solito il 22 dicembre fa pure freddo, no? Perché? Perché l'inclinazione del sole è la peggiore di tutto l'anno, anche se il sole è più vicino che mai del solstizio. Quindi oggi è proprio il giorno che ci ricorda, no, in che paradossi noi viviamo immersi. Cioè dove sembra che vincano le tenebre, ma in realtà sta già vincendo la luce. Dove sembra che ormai è tutto lontano e invece è tutto vicino. E capite che questo è tutto molto simbolico, no? È come se Dio ci ha circondato di segni, di simboli che ci vogliono far riflettere che la sua venuta è davvero quel dono che non dobbiamo mai stancarci, no, di desiderare. La cosa che accade nell'Annunciazione, adesso abbiamo guardato come è fatta Maria, ma Maria è una vergine, cioè è una gonfia di desiderio. Il testo dice entrando da lei, potremmo anche tradurlo entrando in lei, e l'angelo fa una vera e propria penetrazione nel cuore di Maria. E dovremmo forse smarcarci un po' dall'annunciazione più classica, no? Dove sembra che sia avvenga tutto in un terrazzo, no? Cioè che l'importante è che l'angelo atterri in terrazzo e poi il dialogo è molto semplice. La cosa è molto più complessa perché? Perché si tratta di Dio che deve cercare di dire una cosa al nostro cinismo, alla nostra rassegnazione, al nostro adulto che non sa più scrivere la lettera a Gesù bambino. Un po' difficile, capite? Far cambiare idea a uno come noi? Una idea? Questa è la difficoltà dell'Annunciazione, capite? Cioè è entrare nella nostra sensibilità e dilatare, le arterie, allargare la speranza. È molto faticoso. Infatti sapete che noi abbiamo la tradizione cattolica, no? Che l'Annunciazione avviene in casa di Maria. Se voi andate in Terra Santa, immagino che qualcuno ci sia stato, c'è la grotta dell'Annunciazione, no? Ma secondo gli ortodossi l'Annunciazione sarebbe avvenuta al pozzo. Quindi è bene pensare che l'Annunciazione non sia stato un secondo puntuale, ma un processo. Magari è iniziata al pozzo e è finita in casa, o viceversa, non lo so. Cioè Dio ha bisogno di tempo per parlarci. Non basteranno ora 20 minuti di ritiro a cambiare niente della nostra vita, ovviamente. Però può essere un punto, no? Che ci aiuta. Infatti, sentite, c'è un testo della lettera agli ebrei, non so se lo conoscete, è molto bello, che ci spiega cosa succede quando noi proviamo a leggere la parola di Dio. Ebrei 4, 12, 13. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Qui si dice che quando noi leggiamo la parola di Dio avviene come una specie di intervento a cuore aperto. Capite la difficoltà di chi prova alle 2:30 del pomeriggio ad annunciare la parola di Dio agli altri? È come tentare di entrare in un luogo molto intimo, senza fare violenza, senza rimanere troppo distante, cioè facendo come un'operazione chirurgica, eh? È una spada che deve entrare. Ecco, la verginità di Maria la possiamo intendere come questa docilità allo spillo che cerca di entrare. Provate a pensare quante volte ci è successo, no, di sentire lo spillo e di scappare per paura. Io da piccolo avevo un terrore degli aghi, che quando dovevo fare una puntura non vi racconto le cose che succedevano. Fa paura qualcosa che viene a perforarti, no? Eppure se vogliamo, ecco, entrare nella magia del Natale, credo che dobbiamo essere disposti a lasciarci penetrare da qualcosa che non siamo noi, ma che è qualcun altro che ci visita. Perché guardate qual è il trauma. Quando entra questo spillo, cosa fa? Rallegrati piena di grazie. Il Signore è con te. Io ricordo che quando ero ragazzo, il motivo per cui mi sono allontanato per un periodo consistente dalla chiesa è che vedevo tutte le persone in chiesa che mi sembravano un po', non so come dirlo in modo diplomatico, ma visto che ormai faccio parte dell'associazione, cioè mi sembravano felici in un modo inautentico. Come se vedevo tante persone, no, che mi sembrava che sorridevano, facevano i gentili, buoni, ma non sentivo profumo di genuinità. E quindi mi sono detto, lasciamo stare. Andiamo con i tipacci che almeno mi sembrano genuini. Eh? E quindi sono andato col gatto e la volpe io. Poi ho capito che in realtà, ripeto, poi mi sono rifatto delle idee, no, su tutte le cose, compresa questa, e ho capito che in effetti un figlio di Dio sorride, ma non perché è sempre felice, è una specie di beota, ma perché ha imparato a farsi fare il solletico da Dio, che è quello che fa l'angelo a Maria. La prima cosa che l'angelo fa a Maria è la prende e dice: fatti una risata, che è la cosa più difficile che noi predicatori dobbiamo fare ogni volta che parliamo del Vangelo agli altri. Smettila di essere triste, fatti un sorriso, che il Signore è con te. Questa è una notizia impossibile da recapitare, guardate, ci provo da 20 anni, è la notizia più incredibile del mondo questa da dire alle persone, perché sembra impossibile. Il Signore con me, ma figurati, manco gli uomini e le donne sono con me, figurati se c'è il Signore. Questa è la nostra reazione a pelle, cioè ci siamo convinti di una specie di solitudine in cui ormai viviamo, che è la nostra vera maledizione in cui siamo entrati. Quando abbiamo perso lo spirito del Natale, per tornare all'immagine un po' dickensiana degli inizi. Abbiamo perso questa magia e ormai non c'è verso di cambiare idea. La vita ormai è una tragedia infinita. Invece, vedete, anche Maria riceve questa notizia da Dio. Rallegrati. Non perché le cose saranno facili, non perché ti sto per dire una cosa che è tranquilla, perché il Signore è con te. Io credo che tante volte noi abbiamo provato a ridere o a sorridere appoggiando la felicità su luoghi inconsistenti. Abbiamo pensato che la felicità poteva essere una persona, un oggetto, una vacanza, un cocktail, quello che volete voi. E poi meno male che queste cose sono venute meno e ci siamo resi conto che non era lì la felicità. Perché se appoggiamo, capite, il peso denso, glorioso della nostra vita su un piedistallo inconsistente, cioè non adeguato, prima o poi cade quello che gli mettiamo sopra. Ed è bene che questo avvenga, capite? È per questo che siamo diventati tutti un po' disillusi, che siamo caduti a terra un sacco di volte. Invece qui, capite, l'angelo gli sta mettendo il piedistallo giusto sotto Maria. Maria, sorridi a nome di tutta l'umanità che farà fatica a farlo. Perché? Perché i tuoi piedi stanno su una roccia. Il Signore è con te. Stai tranquilla. A quelle parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse quel saluto. A me piace molto che Maria rimane turbata. Primo perché credo che l'amore è sempre una cosa nuova. Per quante volte ti abbiano detto che sei bravo o che sei carina, ogni volta che succede tu un po' ti emozioni. Perché? Perché deve essere così. Perché non è che uno te lo dice per mestiere, che sei bravo o che sei carina. Se te lo dice perché magari ci crede. E questa cosa ti emoziona, ti turba. Perché vuol dire che un altro sta pensando bene di te. Ed è giusto che sia così, l'amore è una cosa fresca, non è. Noi tante volte abbiamo problemi con l'amore di Dio perché lo facciamo diventare uno slogan. Dio è amore. Vabbè, ma io ho bisogno che me lo dica qualcuno. L'amore che io ho bisogno di ricevere. Non deve essere una notizia. Quindi, se no Dio salvava l'umanità così, scriveva in cielo io sono amore, state tutti tranquilli ed era finita lì la salvezza del mondo. Invece no, ha cominciato a trasmettere a qualcuno questo amore. E ha chiesto a qualcuno di trasmetterlo ad altri. E quest'onda personale arriva fino a noi oggi. Capite? Noi oggi pomeriggio perché siamo qui? Perché stiamo provando a misurarci con un'onda che è partita quel giorno. Quando Dio finalmente, no, ha capito qual era il nostro grande desiderio. Sentirci guardati e amati da Lui. E l'ha detto a qualcuno, a una vergine. Il secondo motivo per cui restiamo turbati davanti a una bella notizia come questa è perché noi siamo come, non so, un giornale che ha accumulato pagine di cronaca nera per anni, fatti terribili, notizie terribili, e quando qualcuno arriva a dirci una bella notizia, noi non riusciamo a crederci. È quel tentativo che ha fatto il Corriere della Sera qualche anno fa, no? Ha creato questo allegato, no? Buone notizie, eh? Tentativo geniale, molto bello, ma vince la cronaca nera 10-0 ancora oggi. Perché? Perché la cronaca nera è quello che noi pensiamo di noi stessi e degli altri. Ed è per questo che siamo tutti a caccia del prossimo sangue, che ci fa sentire tutti in questo film horror, no? Invece quando qualcuno tenta di dire una buona notizia, ma sì, vabbè. È giovane, lasciamolo stare, lasciamolo dire, no? Capite? Non gli diamo così tanto peso, cioè a noi sembra che la sostanza della realtà sia più nera che bianca. È per questo che ci domandiamo, ci interroghiamo, ma può essere veramente vero? Pensate semplicemente riaprirci alla fiducia nell'amicizia e nell'amore dopo due o tre batoste che abbiamo preso nella vita. Impegnativo, eh? Uno che ti si avvicina di nuovo, tu dici no, no, guarda, lasciamo stare, ti blocco subito il contatto, che non voglio proprio neanche riaprire il file, tanto ormai quanto mi manca da morire, 30 anni, meglio aspettare con calma alla morte piuttosto che azzardare di nuovo passi falsi in questa direzione. Capite? Funzioniamo così noi, cioè che non appena due o tre traumi hanno cominciato a definire la nostra storia, capitolo chiuso, diventiamo una tomba. E qui invece c'è una donna che respinge, capite, la morte prima del tempo, che è il nostro grande problema. Il nostro problema non sarà morire, un giorno ce la faremo anche noi a morire come sono stati capaci tutti. Il problema è morire adesso, prima che la vita sia finita. Allora ho questa immagine, no? Che Dio nell'Annunciazione ci svela che la sua grande fatica, no? Quest'angelo che ha in mano lo spillo, spero che tornate a casa con questa immagine, eh? L'angelo che ci infila uno spillo nel cuore, che fatica è che entra dentro una stanza dove ci sono parolacce, chiazze di sangue sulle pareti, cioè noi viviamo in un luogo brutto, dove si sono sedimentate, no, tutte le esperienze che ci continuano a fare da specchio. Cioè che ci hanno costruito un'idea pessima di noi, di quello che possiamo aspettarci dalla vita, dagli altri. Quindi capite che un angelo che arriva con un mazzo di fiori in questa specie di scena, del delitto, prima deve tinteggiare tutte le pareti, deve rimettere a posto gli oggetti, poi magari ci può dire una parola buona. Per questo, capite, l'avvento è tutta una sinfonia di promesse, di parole belle che noi tentiamo di ascoltare. Perché ascoltiamo i profeti in avvento? Isaia, che non se ne può più dopo un po', almeno nel rito romano. Perché abbiamo bisogno di farci il lavaggio del cervello. Dobbiamo ricominciare a credere che tutto è possibile. Che Dio sia l'ultima parola, non noi, non gli altri che abbiamo incontrato. Quindi qui Maria, capite, rimane turbata perché si rende. Lei è l'Immacolata Concezione, lei ci aveva avuto gli imbianchini prima di noi, a sbiancare le mura di casa, quindi lei era da questo punto di vista favorita, ma sempre era tutto proporzionato poi a quello che doveva ascoltare, perché la bomba poi che gli doveva arrivare era che lei doveva essere la madre del Signore, quindi capite? A noi al limite ci deve dire sorridi, cerca di sorridere almeno, smetti di fare il funerale a te e agli altri. Questa è la nostra missione, perlomeno temporanea, no? Quella di Maria era un po' più grande, quindi aveva bisogno di un lavoro di ristrutturazione più consistente. L'angelo dice a Maria, no, di non temere. Quindi vuol dire che Maria ha provato il sentimento della paura. Perché è quello che ci. Allora, guardate, se quando preghiamo non ci viene un brivido minimo, anche solo così, per caso, per sbaglio, vuol dire che proprio non stiamo ascoltando la voce del Signore. Cioè abbiamo letto magari due righe di Vangelo, ma poi abbiamo cominciato a pensare se a Natale è meglio il pesce o la carne, cosa che magari vi verrà in mente oggi pomeriggio. Cioè, dovremmo fare la fatica di provare ad ascoltare veramente la voce del Signore fino a che non ci viene il brivido che magari ci sta veramente parlando a noi Dio. Ci sta dicendo a noi quello che ha detto a Maria, non avere paura di quello che ti sta facendo paura adesso nella vita. Cioè non guardare sempre in quella direzione, guarda in un'altra. Perché hai trovato grazia verso Dio. E gli spiegano cosa gli sta per succedere. Ecco, concepirai un figlio, gli dice la sua missione. E qui vorrei che guardassimo la reazione di Maria. Maria dice: ma come avverrà questo? Sapete che Zaccaria rimane muto, no? Lì tu davanti all'angelo c'hai una possibilità di reazione, no? Zaccaria se l'è giocata malissimo, è rimasto muto per 9 mesi, praticamente, una tragedia, no? Maria ha fatto una frase simile a quella di Zaccaria, guardate, i professori di lettere la analizzino, non è che cambia tantissimo, però c'è un piccolo particolare. Zaccaria ha detto: come io potrò conoscere quello che mi stai dicendo. Zaccaria, capite, era un prete. C'ha tutti i problemi di noi che vogliamo capire, controllare, tutti i problemi legati al potere, no? Maria, che invece è una donna laica, libera, chiede: come avverrà? Capite? Si sorprende davanti a quello che l'angelo le sta dicendo e non vuole metterselo dentro la testa. Vuole semplicemente essere partecipe. È come una che guarda un trailer e dice: ma quando esce il film? Perché lo vuole vedere. Capite? La domanda di Maria non è inquisitoria o di dubbio. È di chi sente qualcosa di bello e dice: ma dai, vabbè, le ho provate tutte nella vita, perché non provare pure Dio? Spiegami un po' meglio che cosa mi potresti dare. Quindi è una domanda di avvicinamento, capite? È la domanda di. Questo è il cuore vergine che noi possiamo costruire. Cioè provare a fidarci di nuovo, per quante botte possiamo aver preso nella vita, per quante delusioni, pacchi spaziali e non ci abbiano segnato. Se è Natale davvero, è Natale perché possiamo ancora ripetere questa domanda. Ma come potrà essere che c'è una felicità pure per me a questo mondo? E questo è un passaggio cruciale nella preghiera, eh? Io spero che almeno uno di voi oggi questa domanda se la faccia, nel momento del silenzio, nella confessione, quando sta aspettando l'autobus per tornare a casa, non lo so, ma che gli venga il sospetto che magari c'è qualcosa per noi, destinato a noi. E sapete che Maria chiede anche questo perché lei poteva finire lapidata, no? Questa cosa la sappiamo un po' tutti, no? Che se lei diceva di sì all'angelo, tecnicamente, senza sapere Giuseppe come avrebbe reagito, lei poteva finire molto male. Quindi aveva tutto il diritto di chiedere anche all'angelo, fammi un attimo capire che proprio non è che mi uccidono subito, magari fra 5 minuti. Cioè aveva bisogno di qualche rassicurazione. L'angelo non gliene dà nemmeno una. La cosa bella di Dio, e qui a volte si interrompono le nostre annunciazioni, è che quando Dio riesce a dirci che saremo felici pure noi, che potremo ricominciare ad amare, noi un pochettino ci crediamo perché non siamo proprio messi così male come sembra. Però quando chiediamo a Dio, però fammi capire perché io non voglio più questo o quest'altro, dettiamo le condizioni a Dio, lì si interrompe il dialogo in genere. Invece, vedete, capiamo dall'annunciazione che Dio non può darci rassicurazioni, perché non ne ha da darci, non esistono le rassicurazioni. Ci può soltanto dire fino in fondo quanto sarà bello provare a fidarci di nuovo. Ed è quello che l'angelo dice a Maria. Gli dice, guarda, io non ti spiego niente, ti posso dire soltanto questo, lo Spirito Santo scenderà su di te e ti coprirà con la sua ombra. Cioè, avrai le spalle coperte. Dio ti seguirà. Vedete, noi abbiamo sempre l'idea che siamo noi che dobbiamo seguire Dio, chissà dove poi, no? Che dove si caccia questo. Invece l'annunciazione ci svela che Dio è così tanto innamorato di noi, è così tanto con noi, che è disposto a seguirci dovunque andremo. Noi a volte vorremmo che ci dicesse lui, no? Quello che dobbiamo fare, che ci facesse capitare le cose, che ci dicesse adesso vai qui e poi vai là e poi un passo a destra e uno a sinistra. Invece lui ci dice, vivi, io sarò con te, io ti seguirò, ti coprirò con la mia ombra. Capite? Questo è l'avvento, questo è il Natale, questo è quello che ci faceva un po' sognare da piccoli, la speranza che avremmo avuto le spalle coperte, che la vita magari non sarebbe stata tutta prevedibile e facile, ma che Dio sarebbe stato con noi. Almeno questo è quello che intuisce Maria. Quando avviene questo, la fine dell'annunciazione è molto bella perché Maria dice, no, sapete che c'è questo verbo allottativo in greco, no? Avvenga per me secondo la tua parola, che nella lingua greca dice proprio una sfumatura di desiderio, no? Quindi siamo partiti dal desiderio e torniamo al desiderio. Cioè, alla fine dell'annunciazione Maria dice, vabbè, sai cosa ti dico, caro mio angelo? Facciamolo, però a questo punto sono io che lo voglio, non sei tu che me lo chiedi. Che sarebbe il sogno di tutti i professori, no? Che quando diciamo qualcosa ai nostri alunni, no, loro siano così entusiasti da dire va bene, dai, è come se l'avessi scelto io questa cosa qua, non ci capita mai, no? Però dovrebbe essere così, no? L'annunciazione che. Cioè, ma dovrebbe essere così ogni nostro incontro con Dio, cioè che se Dio riesce a mostrarci la bellezza della sua voce, allora siamo noi che ci prendiamo quello che Lui ci sta chiedendo di vivere, anche se magari è difficile. Ci lasciamo trovare, eccomi, e lo congediamo, perché secondo me la cosa più bella dell'Annunciazione, sapete qual è? E mi congedo anch'io con questa ultima notizia, è l'ultimo versetto, che di solito non si commenta mai. E l'angelo si allontanò da lei. Fine delle apparizioni. Cioè, cosa possiamo sperare noi da Dio, in fondo, che ci dica quello che ha detto a Maria? E oggi pomeriggio ce l'ha detto, eh? Patti chiari, amicizia lunga. E poi basta. E poi ci lascia vivere. Capite? Dio non è il grande fratello che deve continuamente controllare se siamo bravi o cattivi, se stiamo facendo giusto o sbagliato. Una volta che è riuscito a depositare nel nostro cuore un desiderio di vita piena, ma lui è contento di andarsene. Di lasciarci nella nostra libertà a vivere, tanto lui ci seguirà. Non ha l'ansia del controllo, non ha l'ansia della prestazione, è proprio libertà e fiducia a Dio. E alla fine dell'annunciazione si vede. E forse è proprio questo è quello che a Natale, ecco, potremmo scrivere nella letterina che da piccoli scrivevamo e poi abbiamo smesso di scrivere. chiedere proprio questa libertà e questa fiducia nel poter riprovare a vivere la nostra vita, a partire da qualsiasi condizione ora ci troviamo a vivere, regolare, irregolare, felice, triste, non è importante. L'importante è se quello che ricominciamo a vivere è abitato, ecco, da questa gioia, da questa speranza, che non siamo soli, che il Signore è davvero con noi, a benedire quello che possiamo fare nel suo nome e a permettere anche a noi di generare un po' della sua vita divina. Perché, ripeto, quello che è successo a Maria è unico, ma tutti noi siamo un po' madri, di Gesù. Questo San Francesco lo diceva a noi frati, che anche noi siamo madri. Lo diceva anche Gesù nel Vangelo, quando guardava la gente che lo ascoltava, diceva: sapete chi è mia madre, mio fratello e mia sorella? Eccoli qua, quelli che ascoltano la mia parola, che la mia parola è capace di far generare il meglio dell'umanità di ciascuno. Ecco, è quello che auguro a voi, alle vostre famiglie, alle vostre comunità di cui fate parte, e con un sincero augurio di buon avvento. Ecco, che l'esperienza di Maria e di Giovanni possa essere anche per noi così il modo autentico di celebrare questo Natale, cioè risuscitando un pochettino il nostro desiderio e poi permettendo a Dio di mettere in quella piccola vasca di desiderio il suo dono. Piccolo o grande che sia, l'importante è che sia quello che ha pensato per noi. Auguri.